Inviato speciale.
Il settimanale del giornale Radio Rai.
Uomini.
Storie.
Problemi.
Tendenze.
Opinioni.
A cura di Roberto Taglialegna.
In questo numero.
Nell'ultimo anno e mezzo sono aumentate notevolmente le donne appartenenti a famiglie ndranghetiste che decidono di collaborare con la giustizia. Una scelta estrema che ad alcune di loro è costata la vita. Tuttavia le cosche sono in allarme per le rivelazioni di queste donne che rappresentano per la Calabria la più incisiva rivolta femminile in una terra che vuole cambiare. Donne contro la 'ndrangheta
di Milvia Spadi.
Giangi Tassema mia, Giangi ti porti, Giangi te chi sta donna a dura sorti. Sognava libertà.
Questa amara ballata calabrese, composta da Francesca Prestia, racconta di Lea Garofalo, una delle più importanti collaboratrici di giustizia contro la 'ndrangheta. Un compagno, Carlo Cosco, e un fratello, Floriano, potenti boss delle cosche insediatesi in Nord Italia. Lea rivela i loro traffici, gli interessi, le faide interne e già nel 2002 viene inserita nel programma di protezione insieme alla figlioletta Denise. Tanta solitudine nella sua scelta e un iter difficile con interruzioni anche del programma di protezione. La decisione di collaborare con la giustizia suscita la vendetta dei familiari, per mano dei quali nel 2009 viene sequestrata, torturata, uccisa e sciolta nell'acido. Dopo violenze fisiche e psicologiche da parte dei familiari, si è invece suicidata ingerendo acido muriatico. Maria Concetta Cacciola, dilaniata dalla distanza dai suoi bambini, interrompe la collaborazione, rinuncia alla protezione e al suo sogno di libertà e nel 2011 decide di rientrare nel nido 'ndranghetista di Rosarno. Morirà pochi giorni dopo.
E a cui sia.
Angela Costantino, Bruna Morabito, Angela Donato, Barbara Corvi, Ilaria Torre, Santa Boccafusca, Rosa Ferraro, Giuseppina Pesce sono i nomi di donne contro la 'ndrangheta, le cui storie fanno accapponare la pelle. Donne che per coraggio o per disperazione rompono il tabù della fedeltà alla cosca, tradiscono con la parola padri, fratelli, mariti, con un effetto dirompente per la 'ndrangheta radicata nei vincoli di sangue. Questo fenomeno di rivolta femminile nell'ultimo anno e mezzo ha registrato un incremento mai visto e l'effetto che produce sarebbe tanto potente da mettere in allarme la stessa criminalità, come riferisce una recente relazione della Direzione Distrettuale Antimafia. La dottoressa Alessandra Cerreti è giudice e titolare di importanti procedimenti alla Procura di Reggio Calabria.
È ritenuta estremamente pericolosa perché consente di conoscere la struttura mafiosa dall'interno, ma dimostra che la stessa non è invincibile, che ci si può ribellare allo strapotere maschilista a cui le donne delle cosche mafiose sono comunque tuttora sottoposte.
Mia sorella ha messo a disposizione la sua vita per aiutare uno Stato a sconfiggere la mafia.
La libertà.
Così Marisa Garofalo ha raccontato in TV la scelta difficile della sorella Lea.
Sapendo i rischi che correva, perseguiva proprio questo suo desiderio di legalità, di vivere una vita libera. Perché lei si dice, nonostante tutto, sapevo quello che mi aspettava. Voglio ricordare che anche mio nipote è sotto programma di protezione.
Sogno donna calabrisi, sogno madre sfortunata, dalla mafia circondata, la mia vita non c'è più.
Anche Denise, figlia di Lea, nata e cresciuta nel sistema di protezione, una vita in fuga, seguendo il solco della madre, ora che è sola, si è trovata a dover accusare suo padre. Un percorso difficilissimo, carico di sensi di colpa. La presenza delle cosche in Calabria riserva alle donne una vita comunque difficile. Una terra martoriata dove affrancarsi dalla criminalità in certe zone è pressoché impossibile, oppure pretende prezzi altissimi. Ne sa qualcosa anche una giovane giornalista, Angela Corica, che ha subito intimidazioni per essersi occupata per un quotidiano regionale, Calabria Ora, di smaltimento illecito di rifiuti.
Basta attraversare la Salerno Reggio Calabria per rendersi conto di dove ci troviamo. Siamo continuamente invasi da purtroppo immagini negative, come le immagini di morte di tutti gli omicidi che purtroppo siamo costretti costretti a raccontare il suicidio, omicidio della Cacciola, così come la collaborazione di Giuseppina Pesce. Sono immagini struggenti che però purtroppo fanno parte della vita quotidiana e del tessuto sociale. La gente li fa propri, è come se non fossero un elemento esterno, è come se non fossero la anormalità, ma la normalità.
In questo difficile contesto sono per lo più i figli, per i quali si auspica un futuro migliore, la molla scatenante della ribellione, ma anche una discriminante a doppio taglio, ancora la dottoressa Cerreti.
I figli costituiscono sicuramente un punto di forza, una forza propulsiva che consente loro di affrontare una scelta decisamente difficile, perché comunque è una scelta che comporta la rescissione con i legami di sangue più cari, ma al contempo può diventare un tallone di Achille, perché attraverso le pressioni, con la strumentalizzazione dei figli, si può ottenere il risultato di indurre alla ritrattazione della collaborazione, come esperienze giudiziarie vissute ci hanno dimostrato.
Mi chiamo Cacciola da Mancetti, cercavo di riaggrapparmi a una mia liberazione.
Ritrattare è quello che ha fatto Maria Concetta Cacciola davanti ad un avvocato scelto dalla sua famiglia, come si ascolta in questa intercettazione registrata pochi giorni prima di uccidersi. Il conflitto interiore con i legami più stretti è squassante e i figli diventano il perno su cui i parenti riescono a fare pressione.
Mi ha detto delle cose per arrivare allo scopo di andare via da casa e liberarmi di tutta questa sofferenza. Ho cominciato a cercare mia figlia e volevo tornare indietro.
Oppure sono i figli ad infondere il coraggio. Giuseppina Pesce, un'importante collaboratrice che ha consentito di arrestare i membri di uno dei clan più potenti di Rosarno, dal carcere Giuseppina scrive alla figlioletta.
Angela, dal giorno che sei entrata nella mia vita l'hai cambiata. Tutto è diventato più facile, più dolce, più vero. Tu non ti rendi conto di cosa sei per me. Sei l'aria che respiro. Sei la luce che mi fa strada in questa vita piena di ostacoli. Sei la forza che mi fa andare avanti giorno per giorno in queste quattro mura. Sei la mia fatina che ogni notte mi porta nel mondo dei sogni dove tutto è magico. E tu col tuo sorriso mi guardi e mi dici: «Vieni, mamma, che qui si sta bene». Verrò, amore mio, verrò da te e stretti stretti per mano non ci lasceremo più. Andremo incontro ad una vita nuova, quella che da quando sei venuta al mondo hai dato a me, quella che ho sempre sognato io per te.
A vita può cangiare, a cangerò.
Nella stessa famiglia Pesce, alla quale sono stati sequestrati ben 10 milioni di euro, Maria Grazia, moglie del capocosca Antonio, è una delle donne che restano invece allineate alle scelte dei loro uomini, mogli, sorelle, madri che assumono il comando al posto dei latitanti o di chi è in carcere.
Ci sono anche 7 donne fra le 40 persone fermate durante la notte a Rosarno nell'operazione contro la cosca Pesce.
Prendono in mano la gestione del denaro, degli investimenti, dei traffici, addirittura di armi, delle estorsioni e pronte ad inveire contro le forze dell'ordine, maledicendole, quando vengono arrestati i loro figli, i loro mariti, i loro padri. Un doppio volto del protagonismo femminile dentro l'andrangheta.
Ci sono 2 donne subentrate al comando, Carmelina Capria, 47 anni, moglie del boss Antonio Pesce, detto Testuni, capo della cosca, e Maria Grazia Pesce, soltanto 28 anni e moglie di un latitante.
Il cambiamento culturale e sociale avviato dalla scelta di collaborare è un cammino lungo ma proficuo, come dimostra anche la storia siciliana della lotta alla mafia. Giusi Vitale, Serafina Battaglia, Rita Atria sono solo alcuni dei nomi storici del coraggio femminile. La dottoressa Cerreti, siciliana di origine, che ha seguito alcune di queste collaborazioni, fa la differenza fra il familismo siciliano e quello calabrese.
Le donne nel contesto mafioso siciliano non sono così sottomesse come nel contesto mafioso andranghetista, ma non mi fraintenda, sottomesse soltanto all'esterno, ma all'interno della famiglia la donna di grande comunque ha un proprio peso, nel senso che contribuisce all'educazione mafiosa dei propri figli. Ma se la donna di 'ndrangheta dice di dire no alla trasmissione della mentalità mafiosa, ci riesce. Ad esempio, una delle collaboratrici cui mi sono occupata, che comunque anche quando era libera e nel contesto di appartenenza rifiutava di educare i propri figli in quella direzione e mandava il proprio figlio maschio all'oratorio piuttosto che a fare il bulletto per strada con le armi, lo ha fatto pur con notevoli difficoltà e anche costrizioni fisiche, però nonostante ciò il bambino è andato all'oratorio. Il bambino sogna tuttora di fare il carabiniere, ha sicuramente un peso nella trasmissione della mentalità mafiosa che solo la donna può interrompere se lo vuole.
E che in questa terra ogni scelta che si discosta dallo status quo ha un prezzo alto. 5 frondi, 6.500 abitanti, dove viveva la giornalista Angela Corica, è immerso nella fede ndranghetista. Anche qui occorre coraggio.
La scelta di fare la giornalista, rimanere per un primo momento nella mia terra, ha avuto un prezzo alto, perché nel dicembre del 2009 furono esplosi 5 colpi di pistola contro la mia macchina, che era parcheggiata sotto casa, alle 11 di sera, che lì veramente dovetti decidere cosa fare, continuare ad esporti in maniera così forte, ma in realtà io non facevo nulla di particolare, raccontavo semplicemente quello che vedevo, anche ingenuamente, perché la vicenda dei rifiuti è nata proprio per un mio sguardo critico ma ingenuo nello stesso tempo, perché non sapevo con chi mi stavo scontrando. E però vivere in questi posti ti porta a essere circondata, tu non sai da chi ti devi guardare e tutti potrebbero essere responsabili, anche perché quasi nessuno mi diede solidarietà, ma dissero se si faceva i fatti suoi forse non avrebbero fatto niente.
E poi hai anche deciso di lasciare il tuo giornale.
Gli editori avevano interessi nella sanità privata, per cui non potevano scrivere contro i politici di turno in quel momento, proprio perché non venissero toccati i loro interessi. E noi giornalisti, chi ci metteva la faccia e le minacce, poi si vedeva, se non attaccato dai mafiosi, attaccato dal proprio giornale. Non si poteva più scrivere quello che era giusto.
A mafia non perdura, una odio e vendetta cova, su tutto può comandare, a vita dei genti può soffocare.
Paese di 5 frondi è salito recentemente alle cronache per un episodio contro una ragazza di appena 13 anni che per 3 anni è stata costretta a subire le violenze di 12 uomini. Trovato però il coraggio di denunciare, per proteggere anche la sorellina dal suo stesso destino, è entrata in un programma di protezione sostenuta dalle associazioni antimafia e per la legalità. È che le donne in Calabria, ultima regione d'Italia per occupazione femminile, nascono spesso già strette nella morsa della violenza, sposate, quasi bambine, al solo scopo di unire le famiglie mafiose e destinate a una vita di privazioni indicibili, a un dolore, a una scia di sangue a cui è quasi impossibile sottrarsi. È difficile essere una giovane donna in Calabria. Angela Bubba è una giovane scrittrice che ha riscosso notevole successo descrivendo questo mondo. L'ultimo suo libro, Malinati, definisce la Calabria terra di morti, ma sostiene anche una dura ma promettente tesi.
Difficile essere una giovane donna, in realtà penso ovunque, in Calabria però giorno dopo giorno appunto si esce fortificati, è un meno per meno che fa più, si accumula moltissime esperienze appunto negative fin quando si arriva a qualcosa di costruttivo. Si può riscattarsi tramite appunto le parole, nel mio caso tramite le testimonianze che rappresentano forse la vera forza della Calabria, c'è una regione assolutamente dura, alla cui durezza si risponde con una forza altrettanto dura. In Calabria, se non si è disperati, non si è neanche forti, quindi è un modo di rispondere alla violenza con una bellezza e con una forza e un coraggio che sono altrettanto violenti, e quindi i buoni propositi non bastano, cioè bisogna essere violenti anche nella forza, cioè un concetto doloroso.
È un contrasto dove l'arcaico familismo si contrappone a una spinta emancipatoria durissima da imporre. Queste donne sono sole di fronte all'ordine intangibile di una criminalità fra le più potenti del mondo. La 'ndrangheta è ormai ramificata in tutta Europa e oltre e detiene un fatturato di 27 miliardi l'anno fatto di traffici di droga, di armi, di persone e di un potere criminale devastante. Ancora Angela Corica.
Da un lato ha mostrato una modernità nei mezzi per essere sempre più forte dal punto di vista economico, dall'altra però ha mantenuto integri quei principi che sono tipici della società arcaica, perché un mafioso prima di diventare tale ancora deve far fede ai riti di affiliazione. Da quel punto di vista la mafia volutamente, ma anche per una sorta di autoconservazione, per non scardinare le regole che furono dei padri, continua a far fede a quegli insegnamenti, ma nello stesso tempo diventa abile, perché oggi il figlio del mafioso studia, va all'università, diventa imprenditore, per cui il vecchio e il nuovo non si sovrappongono, ma sono proprio l'uno in funzione dell'altro.
E se saranno le donne ad incidere nella lotta alla 'ndrangheta, anche la presenza di donne in magistratura nelle regioni del sud è un connotato rilevante e necessario perché queste collaboratrici trovino un interlocutore adatto, quindi un'altra donna, per riuscire ad aprirsi, a superare la paura e a raccontare le loro difficili vite. Ancora la dottoressa Alessandra Cerreti.
Non fosse altro per una sensibilità più vicina alla loro, una capacità di comprensione maggiore delle problematiche, tra virgolette, al femminile, e una particolare attenzione alle esigenze che una donna madre ha. Una volta è capitato di sottoporre interrogatorio una donna insieme a un collega uomo. Io avevo capito che non diceva tutta la verità e l'avevo un po' maltrattata emotivamente. Poi in corridoio lei si scusò e mi disse: dottoressa, c'è il suo collega, io davanti a lui mi vergogno. Questo per dire quanto possa essere importante anche un'empatia con una figura femminile, perché la collaborazione al femminile è comunque un fenomeno veramente diverso rispetto a quella al maschile, da trattare con delle cautele diversificate e particolareggiate.
Come se lo spiega il fatto che in questo ultimo anno e mezzo ci sia stato un tale incremento di collaborazioni femminili?
Ma me lo spiego con la stessa spiegazione che mi do per le collaborazioni al maschile, cioè le collaborazioni sono nate perché negli ultimi 4 anni c'è stata un'azione incisiva, repressiva molto forte, e che ovviamente ha ridato credibilità allo Stato. E quindi chi si trovava in una situazione di difficoltà, come nel caso di pericolo di vita corso dalle donne, hanno cominciato a poter vedere lo Stato come un interlocutore valido ed accettare l'offerta di vita alternativa che lo Stato può dare.